Perfetto, ci siamo. Dimmi Stefano tutto. Pulga va collocato insieme a Mauro Malavasi e ai fratelli La Bionda nel Pantheon dei padri della musica della discoteca italiana. Ma chi era Stefano Pulga prima del successo internazionale del progetto Cano?
Un pianista, a monte di tutto un pianista, che poi è diventato tastierista, moderatamente polistrumentista. Ho lavorato per tanti anni prima dei progetti che hai citato negli studi di registrazione come turnista. Quelli bravi dicono session man, in Italia si diceva turnista.
Turnista?
Turnista, sì, quello che andava a fare i turni negli studi di registrazione. Okay. Vedi che tu conosci quelli bravi. E niente, poi da lì, dopo anni passati a suonare per gli altri, ho provato a fare delle cose da solo, o in collaborazione con amici, e sono nate queste cose, ma nate senza una premeditazione o uno studio a tavolino, adesso facciamo e ci inventiamo. Era un gioco, ci siamo divertiti e abbiamo fatto una cosa tentando di inserirci in quelle che erano le sonorità internazionali di allora. È venuto fuori un suono nostro, casualità, la casualità data dai gruppi di persone messe insieme, dagli studi che poi allora diventavano gli studi abituali, no? Si lavorava, quando ti affezionavi a uno studio andavi solo lì perché poi lì c'era il tuo suono, e tutto questo ha fatto nascere casualmente questa cosa. Sì.
Ok, la musica italiana di fine anni 70 e primi anni 80 era una miscela composta da cantautori e Festival di Sanremo, ma c'era anche una musica made in Italy, completamente elettronica, che si ascoltava in tutta Europa, l'Italo disco appunto.
Appunto, sì.
Oggi si chiamerebbe musica indipendente, musica underground. Era solo un rifacimento in chiave italiana al Saturday Night Fever o al synth pop inglese, o c'era anche dell'altro dietro?
No, c'era tutto dietro, perché fortunatamente allora eravamo, siccome non c'era quella cosa che stavamo cercando di fare, eravamo liberi di far tutto, quindi le esperienze personali di tutti i musicisti che tu prima mi hai messo insieme a degli altri nomi importanti, sono dei bravi musicisti, comunque di questo parliamo. Ogni musicista portava la propria esperienza e il proprio passato, e per assurdo poi ti trovavi, mentre facevi le cose in elettronica, comunque a ispirarti a Mahavishnu, a Billy Cobham, piuttosto, tutto razionalizzando per il settore che stavi andando a fare, ma comunque ispirandoti a. E questa è la cosa che poi a un certo punto inevitabilmente ha costretto la nostra categoria a smettere di fare quella musica, perché non ci è stato vietato ci è stato vietato da tutti quelli che poi l'hanno presa in mano gli anni dopo, che sono questi cugini per quello che riguarda i musicisti che facevano quella musica, hanno dei cugini che sono i DJ. I DJ in Italia si sono poi impadroniti di quel settore, è diventato il loro mondo, ma noi abbiamo continuato con quella che era la nostra esperienza facendo poi altre cose. Lì diciamo che c'è stato un po' chiusa la porta, non è stato un grosso dispiacere, è chiaro, si poteva tentare qualcos'altro, però comunque da musicisti abbiamo avuto altre cose da fare, cioè non avevamo solo quello da fare.
Okay.
Però questo è circa in soldini quello che è successo.
Ok, facciamo un salto nel luglio dell'83. Another Life di Cano balza al decimo posto della classifica tedesca e rimane per 21 settimane nella top 75 dei singoli più venduti.
È stato un grosso successo.
Another Life fa parte delle canzoni che hanno segnato la storia del genere italo disco. Colpo di fortuna o colpo da maestro?
Fortuna. Non esistono i colpi da maestro, non esistono le cose, è impensabile che arrivi quello bravo e allora fa successo. Fortuna. Poi, nella fortuna, andando ad analizzare proprio il pezzo che tu hai citato, ci leghiamo un po' a quello che ti dicevo prima, cioè l'esperienza del musicista. Mi dicono che ho inventato io quel modo di fare le frasi in elettronica. Non ho inventato nulla. Banalmente, per un musicista di quegli anni era impensabile che un tastierista non avesse ascoltato Emerson,
Sono all'interno della
che usava
mano,
un
quindi c'è un
sintetizzatore con un
contatto
glide che dava quel tipo di suono lì.
con il sintetizzante. Io
Applicato
questo invece
alla
l'ho fatto con
musica
sale
da
zucchero.
discoteca, è venuta
Esitazioni
fuori,
diverse,
come per
esitazioni
magia,
ne ho fatte diverse.
quella formula, quel suono, quella cosa che io sento che ancora oggi i cugini DJ usano.
Suono.
Però comunque fortuna,
Ancora,
alla fine
sì,
è
fortuna,
fortuna, solo fortuna.
ok. Ci
Non, non...
vuole anche quella, poi
Certo.
fondamentalmente. Dal 1980 all'83 escono gli album firmati Kano, Pink Project, con canzoni come It's a War, Hypnotized, che permeavano le piste da ballo
Sì,
europee.
sì, sì.
Poi, nell'84, esce allo scoperto con i singoli All Again, Take Me Higher. A questi si aggiunge Just for Two Nights di Gilbert Montagnier, tastierista, compositore e arrangiatore, sì, ma anche cantante. Avevi deciso di fare le cose in grande.
No, avevo deciso di andare avanti, no? È un passo in più. Facevo delle cose, mi divertivo mentre facevo quelle cose. Comunque i provini me li cantavo io. Le cose da far sentire a Glenn quando poi cantava in studio, le cantavo io con un microfonino e un Revox a casa, facendo la 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 la. Poi lui faceva i testi e poi. Niente, poi la curiosità, la voglia di tentare qualcosa di diverso, perché io non nasco come cantante, io non, canto ancora oggi, mi diverto a cantare le mie cose, ma mi considero un cantautore. I cantanti sono quelli che hanno il dono. Glenn White è un cantante, io sono uno che si diverte a cantare, è differente. Però poi, se una cosa ti diverte, cerchi chiaramente di il meglio di quello che puoi fare. Cosa è andato bene anche lì. Però mi fai vedere tutte robe dove ci sono un sacco di capelli.
Vabbè, sì, eh. Però comunque ti metti molto bene, complimenti da questo punto di vista.
Ti ringrazio, vista la mia data di nascita,
Tornando
sì.
ad Another Life, se c'è una regola difficile da infrangere nella scena artistica è quella del seguito di un grande successo. Più la soddisfazione per lo straordinario successo commerciale di questo brano o più il rammarico per non aver potuto ripetere l'exploit?
Sai, l'exploit a volte non lo puoi ripetere se non segui le regole. Noi, se vogliamo andare a analizzare uno sbaglio che è stato fatto, non abbiamo seguito le regole. Le regole ti impongono che se fai un successo, la cosa immediata deve essere molto simile a quella che hai già fatto. Se no, almeno in quel settore, in quegli anni, per quel tipo di cose, se no, perdi una fetta di pubblico, una fetta di critica che si era affezionata a quello che era successo. Noi abbiamo tentato, dopo Another Life con Queen of Witches, di non fare una cosa completamente diversa, ma di cominciare a spostare delle sonorità, perché comunque avevamo un bel progetto, c'era una persona che cantava molto bene, non volevamo fare 10 cose tutte in serie. Siamo stati stupidi perché l'avessimo fatto, il successo si sarebbe moltiplicato. Invece abbiamo voluto tentare, rischiare, le cose non sono andate come ci aspettavamo e basta, poi le cose iniziano,
Chiaro.
finiscono.
Dimmi se sei d'accordo, la scena musicale discografica che ruotava intorno al fenomeno di questa Italo Disco è stata gestita male all'epoca. Dilagava l'iperproduzione di bassa qualità, la colpa allora era delle case discografiche o le etichette indipendenti che pubblicavano troppi brani scadenti. Secondo me c'erano tutte le premesse per poter far bene, per poter competere con produzioni inglesi, americane, eccetera, eccetera. Magari usando con maggiore determinazione lo spirito creativo mediterraneo.
Sì, sono d'accordo con te. Quello che ha causato, una delle cose che ha causato problemi è appunto la superproduzione a bassi costi. C'era chi distribuiva dischi, quindi non creava dischi, li distribuiva soltanto, che puntava sul numero di copie vendute. Allora, a un certo punto si sono inventati un po' di distributori questa formula. Prendiamo dei ragazzini, facciamo fare le cose con i primi sequencer, i primi computer, quello che c'erano. Computer allora non ce n'erano, sequencer comunque, con studi a basso costo. Non produciamo un disco, ne produciamo 100. Se quei 100 dischi vendono 10.000 copie ognuno, che allora si poteva pensare a queste
Assolutamente.
cifre, ecco lì che il distributore aveva la sua etichetta che faceva un fatturato. Questo ha ammazzato tutto. E questa cosa purtroppo fa parte della cultura italiana. In Italia non importa quello che fai, devi spendere poco per farlo. All'estero, qua vicino a casa nostra, o oltreoceano, esistono invece le persone che credono nella qualità, nell'importanza della cultura di una persona, nell'importanza di un mestiere. Qua no, qua ormai tutto quello che conta è riuscire a trovare qualcuno che ti manda X Factor, amici. La discografia in Italia è morta. Chi vende? Forse quando esce un vecchio cantautore conosciuto, allora vende ancora. Ma dei ragazzi, chi vende davvero dei dischi in Italia? Nessuno. È diventato tutto così. Ma anche tutto quello che sta intorno alla discografia. Cioè, la pubblicità, anche lì, tanta musica fatta bene, un tempo di qualità, adesso non importa perché tanto sono 30 secondi che passano, quindi o investono cifre mostruose per prendere degli originali che arrivano dall'Europa, dall'oltreoceano, oppure prendono il ragazzino a casa col computer che gli fa piripipiripi e va bene lì. E anche quello ha un altro mercato che fa parte del mercato del mondo musicale italiano, che è andato giù, che è crollato. È difficile. Far musica in Italia è diventato difficile. Le basi di questa difficoltà sono nella domanda che mi hai fatto. Cioè, allora purtroppo non si sono fermati a dire: Alt, stiamo facendo una cosa bella, allora manteniamola così, facciamola
La coerenza.
diventare parte della nostra cultura, facciamoci forte per andare all'estero con questa cosa. No.
Ok, più una cosa orientata al momento, all'istante, non si pensava proprio a lungo andare, non si guardava
No,
oltre.
anche perché eravamo negli anni Ottanta, dove, come dire, il sole c'era sempre il giorno dopo, negli anni Ottanta.
Ok, questo è buono, sì. Era un altro periodo, decisamente un
Sì,
altro
oggi
periodo.
forse la gente ragionerebbe in altro modo.
Bene, un ottimo passaggio per la prossima domanda. In questi ultimi anni la musica ricopre, soprattutto quella da, chiamiamola dance, da discoteca, elettronica, ricopre una posizione dominante nel mainstream, allora proprio nel grosso del pubblico, cosa che negli anni Ottanta non accadeva in modo così accentuato. C'è una competizione feroce, milioni di persone che fanno musica elettronica di ogni genere. In più c'è internet che ha sovvertito tutti i meccanismi di
Assolutamente.
distribuzione e produzione della musica. Ti ritieni un privilegiato per aver avuto successo, per aver potuto lavorare in quel panorama musicale meno affollato, meno tecnologico? Diciamo di più facile orientamento.
Assolutamente sì, privilegiato, fortunato, meno male che c'ero, perché oggi io vedo tanti ragazzi che cominciano a fare musica, anche molto bravi, non vedo per loro delle grandi strade. Allora ce n'erano, allora c'era modo di poter fare della musica un mestiere. Oggi è molto difficile, quindi sì, mi considero un privilegiato, fortunato, sicuramente. Anzi, fossi nato 10 anni prima, sarei stato ancora più
Ancora
privilegiato e
meglio.
fortunato, guarda, sicuramente.
Ok, un altro fenomeno del XXI secolo riguarda appunto la musica digitale, quella scaricabile da internet. 30 anni fa possedevi un disco in vinile, con una bella copertina, con delle foto, con dei testi forse da leggere. Insomma, avevi qualcosa che andava oltre la musica ascoltata, qualcosa che ti permetteva di e di entrare in una relazione un po' più profonda con l'artista del caso. Oggi invece possiedi soltanto un download, qualcosa privo di magia, di freddo. Segno che la musica di oggi non vale come quella di una volta?
Ah sì, mi fai una domanda impegnativa, perché non vorrei per nessun motivo essere scambiato per un giudice. No, io non so se la musica valga come quella di una volta. Penso che ci siano sempre delle buone produzioni che continuano a uscire in qualsiasi epoca. Non sono, per natura non sono un nostalgico, per natura non mi barrico dietro, ah, io ho fatto, io no, io devo fare all'una, due provini e sono contento anche per quello che vado a fare all'una. Il fatto che uno oggi non prenda il vinile, per alcuni casi è una scelta personale, perché se vuoi i vinili li trovi ancora. Sono un po' cari, devo dire, rispetto, perché quando producono il vinile che te lo fanno pagare, è cambiato il modo, sai, se vuoi, se tu oggi scarichi legalmente. Se compri un disco sul Music Store di Apple, ti scarichi anche la copertina. Hai tutto. È cambiato il modo di affrontare le cose. Per noi era importante sfogliare un libro. Oggi è normale per le generazioni giovani sfogliare una pagina sul computer. Quindi il tipo di è solo cambiato. Ecco, non c'è più l'odore del feticcio, però il feticcio può esserci sempre.
Ok.
Non sono contrario al fatto che esista internet, non sono contrario al fatto che la gente scarichi la musica anche gratuitamente, se la scarica per informazione. Io penso che uno prima di andare a comprare in un mondo così vasto è giusto che capisca che cosa va a comprare, però purtroppo siamo sempre in Italia. Io sono sicuro che in Svizzera, in Francia, negli Stati Uniti, in Germania, le persone si scaricano tutto come fanno qui, ma visto che là comunque i numeri delle vendite sono differenti, vuol dire che qui quando uno scarica dice, eh vabbè, ormai l'ho scaricato, me lo tengo, che lo compra fa. Là invece dicono, l'ho scaricato, l'ho sentito, mi piace, quindi compro il disco o scarico quello a pagamento. E come abbiamo detto prima, questione di cultura che purtroppo.
Cultura, ma anche un po' usa e getta, no? Allora, se noi 20 anni, 30 anni fa consumavamo musica acquistando dischi, eravamo sì, il disco mi apparteneva, il contenuto mi apparteneva, tra virgolette. Allora, la musica
Ma
che
anche
c'era
oggi
qui,
dovrebbe essere così.
ma oggi non mi appartiene più. Oggi ce l'ho e non ce l'ho. Allora, c'ho il download e quando non mi piace più lo cancello, via. Allora, è un po' la cultura dell'usa e getta, no?
L'usa e getta è giusto chiamarlo così se tu il download lo paghi. Se tu il download lo fai come facciamo tutti, non è che voglia fare Santerellino, trovando cose su internet per andare ad ascoltarle e poi le butti oppure non vai a prendere quelle ufficiali, stai facendo un usa e getta con una cosa che non è tua. Che è differente, cioè se io
Ok.
compro i fazzolettini, li compro, poi libero di buttarli. Se invece ti prendo i fazzolettini, ma perché te li devo buttare? Ecco, e questa è un pochino la differenza che vedo.
Ok. A proposito di produzioni, si calcola che attualmente un musicista dovrebbe vendere qualcosa come 1200 CD e 6000 tracce su iTunes per guadagnare 900 euro al mese. Stando a questi numeri, non si può certo dire che l'attuale business della musica sia l'Eldorado.
No, non, il business della musica non c'è più e non potrà più esserci sinché, io non dico che non ci sia totalmente in Italia, che non ci siano persone che vogliono riprendere la musica in mano come un tempo, ma ne vedo poche, obiettivamente. Sinché non c'è qualcuno che è disposto a assumersi un rischio di prendere delle decisioni, decide di poter rischiare di sbagliare qualcosa e abbia il coraggio di produrre, e per produrre ci vogliono budget, studi, musicisti, teste che lavorano, non basta un computer, sino a che non ci saranno delle persone così che possono essere soltanto quelle che poi sono dentro le strutture delle case discografiche. Sino a quel momento ci ritroveremo tutti quanti a guardare Amici e, se va bene, a prendere 900 euro al mese con quello che si fa.
No, mi sembra di capire che non ci sia proprio futuro, allora che tutto ciò che è uscito di buono nel tuo periodo negli anni 80 e anche se vogliamo un po' negli anni 90, primi anni 90, tutto quello che è uscito di buono è quasi impossibile di
No,
riproporre.
no, no, assolutamente. Ti ripeto quello che tu hai appena detto. Bisogna trovare delle persone coraggiose. Quando si trovano delle persone coraggiose, cioè quelle che hanno il coraggio di rischiare il
Come
proprio posto, la propria poltrona o i propri soldi, vedrai che verranno cose belle. Perché non è che la cosa bella possa nascere soltanto in presenza di budget importanti, ma sicuramente, avendo a disposizione dei budget, delle persone che hanno la testa per sviluppare le cose, che possono essere dei ragazzi di 18 anni, come la gente della mia età, possono andare a visitare mondi che forse non sono ancora stati guardati, e possono trovare qualcosa di diverso che può fare il grande prodotto e vendere le copie importanti. Non diventi mai. Non crei mai qualcosa di nuovo se la vendi nella tua provincia, devi venderla in tutto il mondo. Se la vendi in tutto il mondo, hai fatto qualcosa di nuovo. E se vendi in tutto il mondo, non guadagni 900 euro al mese. Questo è sicuro. Però ci vuole coraggio.
cosa.
Coraggio da parte di chi dovrebbe produrre queste cose.
Attualmente tempi difficili per trovare il coraggio?
Non ce n'è proprio coraggio. Sono tutti attaccati così alla sedia. Porti le produzioni a far sentire, ti dicono che sono bellissime, fatte bene, però c'è la crisi. Come faccio? Adesso non so in che canale metterlo, non abbiamo nessuno. In questo momento sono già chiuse le liste di X Factor, sono chiuse le liste d'amici. Se conosci qualcuno che può arrivare a Costanzo o alla De Filippi, allora forse sì. Ma si può campare così?
Allora
No,
ci sono un discorso di cultura,
cultura, cultura.
cultura. Bene. Siamo quasi arrivati alla fine. Ci piace chiudere l'intervista con Stefano Pulga con un'ultima domanda sul passato. Anche se hai detto poc'anzi che non ti ritieni un nostalgico. Per te com'è guardarti indietro? Ti manca qualcosa di quei giorni?
No, guardo sempre indietro con un bel sorriso. Indifferenza rispetto alla nostalgia, questo te lo sottolineo perché non mi piace, non mi appartiene. Però mi guardo indietro con un bel sorriso. Che dire? Le energie per tentare altre cose non moriranno mai. La voglia di fare questo mestiere c'è, perché sto qua ancora, nonostante tutto, cerco ancora di farlo. Quindi non. Penso che il passato abbia importanza, ma sia molto più importante domani. Domani. E fare le cose per domani è la cosa che mi interessa di più.
E che cosa fa domani Stefano Pulga?
Dopo essere andato al mare e al cinema, cosa faccio domani? Cercherò ancora di produrre delle cose che non possono far più parte di quel mondo, perché ti ho detto prima che i cugini non vogliono. Cerco di produrre cose mie, cerco di produrre, per esempio, una mia amica, un artista che vive in Svizzera, oltretutto, sta facendo delle cose molto belle, gliele sto facendo io. E poi c'è tutta un'altra parte dedicata alla musica elettronica e non solo, che si va a sposare col benessere. Sto mettendo in piedi, insieme a mia moglie, un bel progetto che è già online, si chiama Music to Be Good, col 2B, 2B, molto americano. Per
Musica per
star
essere, per
bene,
star bene, musica positiva.
sì. Che però è legato a un preciso progetto del benessere, cioè musica che trae origini dall'Ayurveda. Cioè, quindi si sposa agli elementi, infinito aria, fuoco, terra, acqua, e con l'aiuto appunto di mia moglie, che si occupa di benessere, lei mi dà le giuste indicazioni per andare a lavorare su un certo tipo di frequenza che dovrebbe andare a riequilibrare gli elementi là dove potrebbero essere disequilibrati. Tutto questo io poi cerco di tradurlo in musica che possa essere anche comprensibile. Quindi cosa succede? Che se uno va a farsi riequilibrare, che sia con un trattamento fisico o psicologico, l'aiuto della musica studiata apposta per... Ecco, questo fa parte, questa è parte importante del mio futuro.
Del tuo domani. Ok, perfetto. Grazie mille, Stefano, è stato un
Grazie a
piacere.
te.
Vuoi fare delle altre foto?
Sarebbe bello se potremmo fare magari solo due o tre foto sul
Certo,
divano.
certo.